Dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito diviene più semplice e sereno.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Un saluto di Anaïs Porgorse e Nicola Monio. E stasera la pillola va giù due podcast. Un primo realizzato da Caterine Rebecca Riola, ragazza in PCTO a Share Radio, selezionata anche al corso di giornalismo Podcast for Inclusion. Poi ascolteremo Human Library alla radio. Ragazze e ragazzi della scuola Quintino di Vona mettono a disposizione della comunità scolastica le proprie storie, offrendosi in prestito come un libro in biblioteca. Iniziamo con il primo lavoro e vi leggo la presentazione della sua autrice. Sono Caterine Rebecca Riola Mozza e ho 19 anni, una ragazza che da piccola è emigrata in questo bellissimo paese. Ciò che ascolterete è il mio primo podcast a cui mi dedico. Ho messo tanta passione per potervi trasmettere una storia commovente su come un mondo non può vivere senza diritti.
Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù.
Hello, bonjour.
Bonjour, buongiorno.
Salam alaikum. Radio Calonne.
Amam Radio.
Cher Radio Milan.
Que désirez-vous?
What would you like?
Je désire.
Les droits de l'homme.
Who cook el insan?
Mazatoulid.
Que désirez-vous?
Cosa vuoi tu?
Oui, monsieur. Je désire.
Human rights. Diritti umani.
Les podcasts. Pour l'inclusion.
Le jeunes vous présente.
Young people introduce you to.
I giovani vi presentano.
Al-Shabaab yuqaddamunaka.
Al-Bukassat lil-Idra.
Les podcasts pour l'inclusion.
Podcast for inclusion.
Podcast per l'inclusione.
Tutto ciò che sta intorno a me sta cadendo a pezzi. Quelli che erano dei palazzi, ormai, sono solo dei ricordi. Sono tutti squarciati. Le persone si rifugiavano nei parchi e creavano dei parchi. I bambini, invece, erano terrorizzati. Altri, invece, cercavano di rimanere positivi e andavano alla ricerca di oggetti strani. E se erano fortunati, trovavano dei giocattoli. Facevano anche gara per chi trovava l'oggetto più strano e più originale. Invece, una piccola parte della popolazione andava verso la campagna o semplicemente preferiva andarsene via dal paese in cui viveva, sperando che ovunque capitasse fosse meglio di dove stavano.
Vediamo cosa riserva per noi dopo una quinta guerra mondiale. Guarda, guarda lì. Sì, proprio lì. C'è una donna e una ragazza che sono rinchiuse.
Tra queste persone si trova Lucia, una donna di 30 anni, con due figli che sono ormai cresciuti. Era una donna sposata, ma il marito era stato imprigionato ed arrestato perché si era ribellato contro la guerra e, ahimè, morì dopo qualche settimana a causa di un attacco del nemico. Lucia, dopo la guerra, si ritrovò con un debito talmente grande di cui prima non era nemmeno a conoscenza. Lei e i suoi figli diventarono proprietà delle persone a cui dovevano i soldi. Lucia e sua figlia vennero rinchiuse insieme ad altre donne all'interno di una casa abbandonata. Erano rinchiuse in quella casa in tal modo potevano essere vendute e poi potevano saldare il loro debito. All'interno era piena di ruggine e di muffa. Puzzava talmente tanto che non si riusciva nemmeno a respirare. E si sentiva talmente tanto umidità che questi due fattori facevano in modo che fosse difficile la respirazione. Appena potevano, si avvicinavano alle finestre, sperando che lì potessero avere un filo d'aria pura. Mentre il figlio più piccolo venne separato da loro. La vita di Lucia ormai era molto complicata. Viveva in condizioni talmente pessime che la maggior parte dei giorni lei e i suoi figli andavano a letto senza mangiare. Dopo qualche settimana si iniziarono a notare le loro ossa. No, no, non va bene. Non va per niente bene. Non è possibile che una famiglia viva in tal modo. Prendiamo di nuovo il mondo e facciamolo girare nuovamente, sperando di trovare un luogo bello. Oh, guarda, proviamo questo paese. Enea era una ragazza di 21 anni. Viveva nella città di Sonoria, nel paese di Niverland. Lei era scappata una volta che la guerra era iniziata. Enea era immigrata in un paese in cui era rimasto neutro politicamente, ma allo stesso tempo era un paese monoteista fondamentalista, mentre il suo credo era tutto l'opposto. Enea era sempre stata una ragazza molto allegra, gentile e spensierata. Aveva la speranza di potersi trovare in un luogo dove le poteva offrire un futuro migliore. Ma con il tempo tutto cambiò. Lei era riuscita ad adattarsi finché non arrivò il momento di entrare in una nuova scuola. Il giorno in cui lei si presentò, disse la sua religione, cosa che diventò uno scandalo. Dopo quel momento, per lei, la scuola era diventata un inferno. Era diventata silenziosa. Non era più vivace come una volta. Però a casa sua era al sicuro, quindi ogni tanto riusciva a lasciarsi andare. La giornata di Enea iniziava al mattino, quando si svegliava. Si alzava e andava in bagno. Una volta in bagno si specchiava e si ritrovava con occhiaie molto profonde. Metà della sua faccia era piena di lividi e i suoi capelli erano ormai rovinati da quanto i suoi compagni la prendevano dai capelli e poi la sbattevano contro qualsiasi cosa che trovavano intorno, in tal modo che la ragazza si potesse fare male. Dopo essersi specchiata, la ragazza analizzava il suo corpo. Guardava come era pieno di ematomi a causa di questi eventi. Dopodiché si cambiò. Si doveva coprire con vestiti grandi e larghi, in modo che nessuno potesse vedere quello che le facevano ogni giorno. E una volta cambiata, scese per fare colazione. Dopo la colazione, prese tutte le sue cose e andò verso scuola. I suoi genitori non la potevano accompagnare perché lavoravano dal mattino presto. Durante il tragitto, lei si trovava quei vicini che gli tiravano oggetti e gli sputavano anche addosso. Dopo una lunga strada, lei arrivò a scuola e si sedeva sul suo posto. Una volta al suo posto, sperava che nessuno arrivasse. Invece, durante le lezioni, tutto era tranquillo. Nessuno la disturbava. Dopo una giornata di lezioni, doveva tornare a casa. Dopo le lezioni, lei sapeva cosa succedeva. La scuola si svuotava molto velocemente. E a un certo punto la prendevano dai capelli. La prendevano talmente forte che la ragazza iniziava ad urlare e a piangere. C'erano tante persone. Le persone che erano lì si burlavano di lei e la lanciavano contro qualsiasi cosa che le potesse fare male, mentre che lei non faceva altro che urlare, chiedendo aiuto. Ma nessuno la poteva soccorrere. E intanto, mentre lei era sbattuto contro qualsiasi cosa, le dicevano anche che la sua religione era piena di spazzatura. Le insultavano talmente tanto solo perché era diversa. La ragazza non poteva fare niente, se non altro che rimanere in silenzio. Dopo un po', quando finirono, la lasciavano per terra, se non prima di avergli sputato in faccia, di avergli dato gli ultimi colpi. Enea rimaneva ferma, perché sennò sapeva che loro avrebbero ricominciato. In silenzio, dopo qualche minuto, si alzò, si sistemò i vestiti e i suoi capelli e si rimise in piedi come poteva, per poi dirigersi verso casa.
Guarda questo povero mondo, come è stato ridotto. Dai, giriamolo per un'ultima volta. Guarda, proviamo questo paese. Sì, sì, proprio quello. Lì si vede un ragazzino.
Aaron ha 14 anni. Il paese in cui era nato era stato devastato a metà. Lui era rimasto orfano e di conseguenza doveva vivere per strada perché non aveva un posto in cui abitare. Lavorava tutti i giorni per almeno avere i pasti della giornata. Infatti, per colpa della guerra, non poteva più frequentare la scuola. Ormai il ragazzo non si fidava di nessuno. La giornata di Aaron era assai difficile. Le persone gli lanciavano dell'acqua sporca addosso. Infatti, una volta sveglio li aggrediva come poteva, ma era talmente fragile ed era anche di bassa statura, quindi non riusciva neanche a spaventarli. Dopodiché si alzava e lasciava il posto, in tal modo da non essere più aggredito. Poi camminava con i suoi spiccioli che erano del giorno prima e andava a cercare il cibo per poter far colazione. Per strada, cercando, riusciva solo a ricevere urla e bastonate. Quindi andava al mercato per poter soltanto comprare un misero pane. E poi riceveva un bicchiere di latte, era sempre offerto per pietà. Poi faceva colazione il più velocemente possibile, recarsi al lavoro correndo come un matto. Una volta arrivato, iniziava a lavorare nei campi di ortaggi. Il ragazzo arrivava sempre in ritardo, quindi gli toccavano turni sempre molto più lunghi rispetto agli altri. Ma tanto nessuno lo aspettava, visto che non aveva un posto per sé. Saltava anche la pausa pranzo e dopo una giornata faticosa di lavoro riceveva la paga del giorno. Ormai era sera, quindi non gli rimaneva altro che cercare per strada nuovamente. Ma come al solito i soldi non bastavano. Ma cercò una panetteria a basso costo. Quando la trovava, prendeva il pane. Dopo aver comprato il pane, si avviò mentre lo mangiava, in modo tale da poter cercare un angolino dove non poteva correre pericolo e dove non poteva sentire tanto freddo. Una volta trovato, si rannicchiava, sperando che il giorno dopo qualcuno lo salvasse. Basta, basta, basta. Ho visto troppo. Avveriamo per bene il mondo e mandiamolo indietro nel tempo. Poter rimediare alla tragedia.
Human Library, quarta di copertina.
Dal cuore allo stomaco. Sapete, ci sono tanti modi per gestire il dolore. Io quello mentale lo trasformavo in fisico. L'autolesionismo è l'unico modo che non cura il dolore, ve lo assicuro. I bambini come riferimento principale, di solito, hanno la mamma, io però non potevo fidarmi. Sei solo capriccioso, smettila. Così stavo zitto, il sangue scendeva e il peso saliva e scendeva. Ero una bambina vuota, che voleva solo un po' di amore e lo cercava invece nelle persone più grandi.
Quella persona, la mia persona preferita. Quella ragazza con gli occhi marroni e i capelli neri aveva deciso di lasciarmi, mollarmi come se io fossi un oggetto qualunque. Ma dopo tutto ciò sono riuscita a rialzarmi, ad aprire gli occhi grazie a questa persona meravigliosa, che è riuscita a strapparmi un sorriso ogni volta che ci vedevamo. Per questa persona rischierei la vita, perché con lei sono riuscita a capire che cos'è veramente l'amore che una persona prova per un'altra. Lei merita tutto l'amore e il bene del mondo perché ha riparato il mio cuore rotto con la sua banda magica.
Oi Mila, ti iscrivi ai corsi pomeridiani che iniziano a scuola?
Quali corsi?
Tipo il corso di teatro, di robotica.
Ah sì, c'è anche latino.
Sì, poi c'è anche una cosa strana che si chiama tipo Human Library.
Ma cos'è?
Non lo so bene, credo sia un corso per imparare a leggere.
A leggere? Ma no, ma va. Ma quindi che si fa alla Human Library?
Boh, si parlerà di libri.
Forse si leggono libri.
Ma no, raga, library non vuol dire libreria, è una biblioteca.
Una biblioteca umana?
Il giudizio. Tutti nella vita hanno un sogno. Questo libro parla del mio, che nel tempo si è perso. Quella volta in cui ho scoperto la musica classica suonata dal pianoforte. Quando l'ascolto chiudo gli occhi e diventa il mio momento, in cui penso a tutto quello che per me è importante. Quando ascolto la musica è come visitare un relitto in silenzio, in acqua ed è tutto buio. Certe volte mi emoziono.
Mille pensieri. Non gli interessava più nessuno, era stato bello finché era durato. È assai vero che quando perdi alcune persone capisci quanto valevano per te. Decidemmo di rimanere amici e non dire nulla agli altri. Nessuno sapeva nulla, solo noi. Troppi pensieri non fanno mai bene alla testa.
Le emozioni. Eravamo in classe. Io a ogni provocazione ci casco, un po' come un pesce lanterna che attira la sua preda. Io purtroppo sono la preda. Mi ricordo perfettamente quello che la prof di italiano mi disse. Pensa con la tua testa che hai tanto potenziale. La vostra vita è nelle vostre mani. Se qualcuno vi dice di fare X e voi fate X, la colpa è tua.
Ehi, qualcuno ha detto Human Library?
Sì, ci stavamo chiedendo cosa fosse.
Ah già, adesso inizia il corso pomeridiano, vero?
Esatto.
Cosa volete sapere esattamente?
Prima di tutto, cosa vuol dire Human Library?
Letteralmente significa biblioteca umana.
Ah ok, ma cosa ci fa praticamente?
Lo scopo del lavoro è scrivere e raccontare una tua storia, qualcosa che ti è successo, che ti ha particolarmente colpito, che dice un po' chi sei e ovviamente che ti va di raccontare.
Wow, sembra bello.
Eh sì, si racconta la nostra storia, ma si ascolta anche quella di un nostro compagno che parla di sé e tu lo puoi prendere in prestito, proprio come si fa in una biblioteca vera. Ma non è facile, lo so. È strano, ma bello.
Ma i libri umani possono essere letti da tutti?
Beh, sì, ma non vi preoccupate per questo. I vostri compagni saranno comprensivi. Si creeranno momenti profondi che non dimenticherete.
Voi perché avete fatto questo progetto?
In realtà ce l'ha proposto la prof per parlare di empatia in classe. Ci è piaciuto e abbiamo quindi deciso di svilupparlo.
Sembra bello, io e Suada ci iscriviamo di sicuro.
Contate anche me nel progetto.
Mi sa che provo anch'io.
Sogni. Mancia in re guzai, bulin kai uomon jo bu hui xiao xin. Traduzione in italiano: i sogni rimangono e non spariscono senza lasciarci soli. Qualche volta ci chiediamo se i nostri sogni potranno essere esauditi da qualcuno, ma lo sappiamo tutti che i nostri sogni possono scomparire. Bene, forse è giunto il momento di raccontarvi la mia storia e il mio sogno. Tutto è iniziato circa 3 anni fa. Non mi ricordo in quale giorno ho cominciato a sognare, ma il sogno mi rimane e anche quando sarò sola. Io sognerò di entrare in un mondo dove sono io la protagonista, dove imparo a usare i poteri che non conosco.
Il cambiamento. Nella vita non bisogna battersi per un cambiamento, bisogna sempre avere la testa alta e superare ogni cosa. Avevo 5, quasi 6 anni quando dalla Campania mi sono trasferita in Lombardia. Il motivo per cui mi sono trasferita è stato il lavoro di mio padre, perché aveva vinto un concorso e dalla sede della polizia di Avellino l'hanno trasferito alla questura di Milano. Ero molto triste perché non volevo andare in un'altra città, anche perché lì c'era tutto il mio mondo, la mia famiglia, i miei amici, i posti abituali, i gatti nel giardino, ma soprattutto la mia migliore amica.
La mia rabbia. Questa rabbia è insopportabile, mi sta facendo impazzire. L'unico modo per fermarla è ascoltare la musica, di tutti i tipi. Mi arrabbio con tutti e per tutto, senza un motivo, alzo la voce. Ma spero di riuscire a superare tutto questo. Questa rabbia è unica.
La scelta sbagliata. Nella vita non bisogna perdere il filo, che è già iniziato. La mia storia inizia alla fine del 2022. Stavo male, avevo troppi problemi, in famiglia e anche a scuola. Ogni giorno desideravo solamente una cosa, che è quella di dormire e non svegliarmi mai più. So di non aver scritto tanto, ma ho tanto da raccontare.
Cambiamenti per quella che ne ha paura. Ho sempre avuto paura dei cambiamenti, insomma, ho sempre vissuto in una piccola periferia dove si conoscevano tutti, non succedeva mai niente di buono o importante e si potrebbe persino dire che se nascevi lì significava che la tua vita non sarebbe mai cambiata, avresti sempre vissuto una vita semplice e monotona. Quindi come mai avrei potuto pensare che la mia vita sarebbe cambiata? Beh, pensavo così fino al 2022. Mia madre mi sparò una notizia che mi cambiò per sempre la vita. Dobbiamo trasferirci a Milano.
Fatemi tornare a casa.
Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Le cose stavano andando meglio, ma mi mancava ancora casa. Una cosa che mi consolava spesso è la musica. Tutt'oggi voglio tornare a casa. Potrebbe sembrare egoista, o forse lo è, abbandonare le persone a cui voglio bene, ma non ci voglio stare qua. Io voglio solamente tornare a casa. Qua a Milano ho conosciuto tantissime persone bellissime che mi vogliono bene, ma casa è... casa. È un dolore che nessuno capirà mai se non si è vissuto. E questa è la mia storia, il mio dolore.
Il mio no. Tutti nella vita hanno un no, e questo libro parla del mio. Quella bambina si vestiva con qualsiasi cosa che pescava dall'armadio. Magliette strette, magliette larghe, magliette a maniche corte. Si vestiva con pantaloni stretti, senza mai guardarsi allo specchio. Senza mai alzare la maglietta e guardare la sua pancia a quello stramaledetto specchio. Senza mai alzare la maglietta e provare a strozzare la sua pancia. Quella bambina correva, giocava e rideva, senza nascondere le lacrime. Quella bambina era viva e non era morta. Quella bambina sono io.
Per diventare libri umani abbiamo lavorato prima sulle emozioni, per riconoscere le nostre e quelle degli altri.
Per esempio, abbiamo capito che ogni emozione ci dice qualcosa. Io ho scritto un libro umano sulla rabbia.
Abbiamo anche capito che cos'è l'empatia. Senza empatia una biblioteca vivente non potrebbe esistere, perché per sfogliare un libro umano bisogna ascoltare bene gli altri senza giudicarli, mettendosi nei loro panni.
Fa paura esporsi e raccontare qualcosa di sé, perché solitamente le persone ti sparlano alle spalle oppure vanno a raccontare in giro qualche pettegolezzo, però pettegolezzi intimi e importanti o privati.
E per questo abbiamo scritto il regolamento della Human Library della QDV, per prendere in prestito i libri umani.
Abbiamo anche inventato le tessere per questa biblioteca e anche Rebecca ci ha aiutato a farle.
Abbiamo anche creato uno scaffale dove ci sono tutti i nostri libri e ricordatevi, è vietato il prestito a casa.
Grazie a Caterina Rebecca Ariola, grazie alle ragazze e ai ragazzi della scuola Quintino di Vona. Ci salutiamo con Caparezza ti fa stare bene e ci ritroviamo lunedì prossimo sempre alle 22. Vi ricordo che potete ritrovare tutti i podcast della Piccola Vaggiù sul sito di Radio Popolare. Buonasera a tutte e tutti voi, un saluto di Anais Paolo.